Saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, buona settimana dal quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30, 331-6214013, il numero per scriverci durante questa diretta con WhatsApp, Telegram oppure un SMS, diretta a @popolarenetwork.it. Per scriverci una mail, se volete potete scriverci anche a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. E come di consueto saremo in podcast sul sito, sulla app di Radio Popolare al termine di questa puntata, che come sempre prevede la rubrica Giallo Crovi a cura di Luca Crovi al termine della puntata. E poi ci saranno una serie di altri argomenti e ospiti in diretta, tra cui la Design Week, un importante presidente dell'area dell'area cinema, che tra parentesi corrisponde peraltro anche a un'importante rassegna in corso a Milano, un debutto al Piccolo Teatro Studio, come dicevo, la Design Week e il festival I Giorni della Resistenza alla Fondazione Feltrinelli. Prima però è giunta la notizia della scomparsa di un maestro del teatro e della musica, Roberto De Simone, che tra parentesi verrà ricordato nel nostro prossimo notiziario da Maurizio Braucci, insomma, che oltre ad essere un celebre sceneggiatore e regista è anche un uomo di teatro che a Napoli, insomma, molto si è ispirato anche ad alcuni dei messaggi di Roberto De Simone. Mi piaceva però ricordarlo in apertura del nostro quotidiano culturale, figlio d'arte e anche nipote d'arte, perché insomma aveva anche parenti che sono stati importanti protagonisti del teatro lirico, oltre che appunto nipote del suo omonimo, che fu un celebre attore teatrale cinematografico. Ha sempre intrattenuto un rapporto con il teatro che attraversava in varia maniera, e per di più la caratteristica sua è stata quella di essere uno dei precursori della riscoperta e dell'analisi, del recupero di opere teatrali e sacre dell'antica tradizione della scuola musicale napoletana. Autore anche per la televisione di importanti spettacoli televisivi e naturalmente con il teatro, ebbe un sodalizio con diversi importanti registi, tra cui Maurizio Scaparro. Collaborò con l'Autunno Musicale Napoletano, altra manifestazione importante, con l'Orchestra Scarlatti, e poi al Teatro San Ferdinando presenta alcune delle sue opere più celebri, la Cantata dei Pastori di Andrea Perrucci, mentre nel 76 nasce la celeberrima La Gatta Cenerentola, opera scritta e musicata di Simone stesso che determinerà un grande successo, ma anche il suo distacco da una delle compagini più importanti in quegli anni della scena musicale napoletana, la Nuova Compagnia di Canto Popolare, che lo aveva visto fra i componenti insieme a Peppe Barra, a Patrizio Trampeti, a Patrizia Schettino, insomma tanti altri importanti esponenti di quel fenomeno. Tra l'altro, appunto, continua a scrivere fino in tarda età. Il maestro è scomparso 91enne, quindi insomma dopo una lunga vita e una lunga carriera, ma vogliamo ricordare anche tutto il suo lavoro di ricercatore e traduttore. Antologie e testi raccolgono questi suoi lavori, tra cui per esempio Chi è devoto, Carnevale si chiama Vincenzo, I canti e le tradizioni popolari in Campania, La tarantella napoletana nelle due anime del Guarracino, Le fiabe campane, il presepe popolare napoletano. Ha assunto diverse direzioni artistiche, di alcune abbiamo già dato conto, si occupa anche di aiutare giovani compositori e giovani compagnie, soprattutto quando appunto collegate al suo lavoro di ricercatore sulle tradizioni musicali teatrali della Campania. Lo ricordiamo anche noi e come vi preannunciavo, sarà ricordato anche nei nostri spazi di informazione. Oh, Questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda fino alle 12.30, tra brevissimo. Ci collegheremo con Tiziana Ricci per la Design Week, saremo alla Triennale, dove tra l'altro la Design Week comincia in collaborazione con una realtà che ci interessa molto, fra un momento. Ed eccoci, come vi avevo anticipato, comincia la Design Week, croce e delizia dei milanesi, però anche insomma molto interessante per quello che riguarda molte delle proposte, come Tiziana Ricci ci racconta da tanti anni, e proprio con Tiziana Ricci ci colleghiamo. Si trova a Triennale Milano, perché come vi dicevo, nella Design Week ci sono realtà che ci stanno molto a cuore, ma il resto ce lo racconta lei. Tiziana, buongiorno.
Sì, buongiorno Ira, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori. Dicevi bene, infatti partiamo proprio da un'idea, da un progetto che ci è piaciuto tantissimo, e siccome sapete che in questa settimana ci sono miriadi di eventi, di mostre, questo ci è sembrato uno dei più importanti, soprattutto alla luce dei momenti che stiamo vivendo adesso in tutto il mondo con le guerre eccetera. E di che cosa parlo? Di Contro la guerra, 7 designer per emergency, che qui in Triennale si presentano in fondo al corridoio d'ingresso. Sulla destra c'è questo passaggio dove sono esposti questi 7 progetti di 7 designer, come dicevo, curati da Giulio Iacchetti, che è uno di loro, e ha avuto questa idea. Giulio, l'idea è stata tua?
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
Buongiorno.
Sì. L'idea è nata esattamente l'anno scorso, ero il 25 aprile lontano da Milano, e quando sono lontano da Milano in quel giorno mi sento sempre un po' esule. Allora chiamai un'amica di Emergency, che lavora in Emergency, che si chiama Angela, e le disse: dobbiamo fare un progetto per il prossimo salone che possa esprimersi contro la guerra, fare un progetto collettivo di designer che hanno questo sentire, che è nostro, che magari è vissuto a livello personale, ma io volevo che fosse un esercizio progettuale per dimostrare che una parte di progettisti non è così concorde, conforme a, purtroppo, a quello che si dice oggi, alla disinvoltura con cui si parla di guerre e di armi.
Ecco, e sì, e progettano oggetti e strumenti che per fare poi la guerra, invece voi volete progettare per la pace. Il tuo lavoro è intitolato Lettere dal fronte, ed è una sorta di cabina dove si possono scrivere. Che lettere, Giulio?
Allora, innanzitutto, quando si parla di pace, della volontà di fare la pace, si pensa sempre che sia una cosa che deve essere proiettata verso i governi, verso chi comanda, verso le entità superiori. Invece ritengo che si può parlare di pace, si può fare la pace partendo dalle nostre situazioni personali. Quindi qua in Triennale trovate un piccolo ufficio postale che è un doppio scrittoio, trovate carta, penna, le buste ovviamente, e si possono scrivere lettere di pace per ritrovare un vecchio amico, per chiedere perdono a una persona a cui abbiamo fatto del male, anche per dire grazie, per scrivere ai nostri figli che non vediamo. Insomma, dalla Triennale partiranno, vorrei che partissero lettere di pace, che andrò personalmente a imbucare a fine manifestazione.
Allora, questo è il lavoro di Giulio, Ira. Poi, allora, che mi ha affascinato molto sono due t-shirt di Lorenzo Damiani che hanno il simbolo di Emergency, ma con un tessuto particolare, creato con un tessuto particolare.
Esatto, Lorenzo ha lavorato sulla grafica delle magliette, c'è il logo di Emergency, ma questo logo è ricamato con le coperte termiche, in un caso con le coperte termiche che usano i migranti per proteggersi dal freddo una volta che hanno la fortuna di sbarcare e di arrivare in Italia. E poi un'altra maglietta è ricamata invece con i tessuti dei luoghi, con le grafiche, i colori folcloristici dei luoghi dove si combattono le guerre. In qualche modo per Lorenzo è stato importante segnalare il lavoro di Emergency, che è un lavoro di cura, prendersi cura delle persone che hanno bisogno.
Mira, e poi Donata Parruccini ha pensato a uno specchio particolare intitolato Bersagliati.
Anche per Donato un piccolo scarto in avanti di un progetto che è la sagoma, la tipica sagoma dei poligoni di tiro, che normalmente è bianca, che riceve i proiettili, ma nel caso di Donata questa sagoma è uno specchio, quindi il nemico siamo noi. E questo lavoro qua proprio mette in evidenza l'ipocrisia della guerra. Pensiamo di sparare ad altri, invece spariamo noi stessi.
Allora, io adesso ringrazio Giulio Iacchetti perché so che deve scappare là, c'è un sacco di gente a cui bisogna presentare il lavoro. Giulia, buon lavoro e in bocca al lupo.
Grazie a tutti, grazie per l'ascolto e speriamo presto. Grazie.
Grazie. Grazie.
Sì. Ecco, allora grazie Giulio e Ira, io arrivando qua davanti alla Triennale ho visto come tipo un parco giochi piccolino e ho detto, che cos'è? È la prima installazione di Naoto Fukasawa, sono attrezzature da gioco che però sono diventate come degli oggetti scultorei. Però i bambini ci possono andare, ci possono giocare, mi è sembrata una cosa carina.
Sì.
Ci sono tante mostre qui in Triennale, abbiamo ancora un minutino? O il tempo
abbiamo ancora due minuti, Tiziana.
Allora, due minuti, vi ricordo la collezione permanente Forme Mobili, intitolata, è l'ultimo allestimento del Museo del Design qui, che io mi ricorderò per sempre perché c'è stato un evento tragico in questo percorso, che comunque presenta oggetti e mobili interessanti. Poi c'è la mostra di Franco Raggi. Franco Raggi è un invito a scoprire questo architetto e designer italiano che nel corso del suo lavoro ha collaborato con gruppi del Radical Design, Studio Alchimia, eccetera. Quindi era un po' che non se ne parlava e c'è l'occasione per visitare la sua mostra. Poi su al primo piano c'è Material Alchemist Class of 2025 ed è il progetto di Wallpaper. È una mostra dedicata ai talenti emergenti del design globale che hanno come fulcro della loro ricerca l'esplorazione dei materiali che trasformano la materia grezza in forme affascinanti. Si tratta di mobili, di lampade, illuminazioni, tessuti, oggetti, insomma oggetti del quotidiano, no? E combinano le tecniche tradizionali con processi nuovi, processi innovativi. Allora, adesso quello che ho visto è questo, poi ci sono altre mostre qui in Triennale e poi
ci sentiamo per tutta la settimana, insomma.
Ci sentiamo per tutta la settimana perché succedono tante cose e questo è il primo giorno del Fuori Salone. Domani aprirà in Fiera Milano,
certo.
In Fiera Ro
sì, diciamo la manifestazione 63. Ufficiale quella
ufficiale,
intorno alla quale
il Salone del Mobile con tante cose meravigliose che avevamo visto nelle scorse edizioni e un grande interesse per il Salone Satellite, che è quello riservato ai giovani designer. Lì ci sono grandi speranze.
D'accordo, allora risentirci presto, Tiziana, grazie,
buona giornata a tutta e a tutti.
Ciao. Questo è sempre CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Eccoci al nostro secondo argomento, come vi segnalavo da sommario, i giorni della Resistenza. Vi parliamo giustamente molto di Resistenza e anche molto ve ne parleremo nei prossimi giorni fino al 25 aprile, all'80esimo della Liberazione. Questa volta andiamo in Fondazione Feltrinelli, o meglio ci andremo dal 10 al 13 di aprile, un viaggio fra le resistenze europee. A 80 anni dalla Liberazione, questo percorso raccontato attraverso tante forme d'espressione, la letteratura, la musica, il cinema. E per farci raccontare più in dettaglio questa imminente iniziativa, siamo collegati con Gabriele Pedullà, che potrà insomma raccontarci alcuni elementi in più e anche la scadenza, le caratteristiche degli appuntamenti di questa rassegna. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie di parlare di Resistenza con voi.
Certo. Allora, i giorni della Resistenza, quindi tra l'altro anche il titolo è significativo, l'avete scelto per un motivo?
Sì, l'abbiamo scelto perché, come dire, da un lato evoca la pluralità, sono i giorni di ieri della Resistenza, ma sono anche i giorni in qualche modo di oggi. La Resistenza è un fenomeno storico, 20 mesi di lotta per ridare all'Italia la libertà. In Europa è durato di più perché spesso è cominciata prima la Resistenza, ma la Resistenza è anche un momento di celebrazione non neutro, nel senso che ci sono le celebrazioni, come dire, che semplicemente guarda ai numeri pieni, come sono gli 80 anni, e sono in qualche modo automatiche, ma ci sono anche dei momenti in cui quel 25 aprile serve a mobilitarsi in momenti particolarmente caldi per riguardare indietro, per progettare il futuro sostanzialmente. Ecco, questa è una cosa che è successa sempre nella storia repubblicana e forse questo 80esimo anno ha qualche significato in più.
Come si svilupperà la rassegna?
Beh, allora, veramente, quando, come dire, nel concepirla pensato che fosse essenziale avere un più grande numero di forme di espressione. La Resistenza ispira scrittori, musicisti, drammaturghi, cineasti, volevo che l'incontro di tutti queste arti, oltre naturalmente agli studiosi che ci saranno e che parleranno di storia della Resistenza, in qualche modo contribuisse alla dimensione di festa che per noi è molto importante. Non un convegno di studi, non un incontro politico, anche se qualcosa di tutto questo sicuramente c'è dentro, ma una vera e propria festa. E allora cosa abbiamo? Beh, abbiamo tante cose. Abbiamo i Fanini Alexander con il teatro, il loro spettacolo su Lady, che per la prima volta viene integrale a Milano. Abbiamo l'anteprima della serie televisiva di Susanna Nicchiarelli, Fuochi d'artificio, che poi sarà mandata in onda dalla RAI per il 25 aprile, ma l'anteprima viene presentata integralmente da noi. Abbiamo uno straordinario film di Castellani, Il Brigante, che racconta gli effetti al sud della Resistenza dal nord, che arriva in versione restaurata, molto difficile da vedere, insomma una versione di 3 ore che cambia veramente il film e che è uno dei grandi film non conosciutissimi del cinema italiano. Abbiamo la poesia, abbiamo la letteratura. Io il primo giorno apro parlando della letteratura europea e della scelta il giovedì 10.
Infatti abbiamo visto, tra l'altro, appunto, c'è anche la spaghettata antifascista che un po' ricorda altre pastasciuttate, insomma, dedicate alla Resistenza.
Papa Cervi,
esatto, alla Casa Museo Cervi, di cui abbiamo parlato molte volte, quindi tra l'altro le spaghettate fanno, detto proprio prosaicamente, sempre piacere. Oltre ai Fanini Alexander, che avevamo già notato in questo ricco programma, ci sono anche tante iniziative per le scuole, giusto?
Sì. Per le scuole, proprio i Fanny Alexander organizzano un laboratorio teatrale in cui con il loro sistema dell'eterodirezione spingono i ragazzi tra gli 11 e i 17 anni a entrare nelle vite dei partigiani. L'ho visto fare, funziona in maniera straordinaria, sì, una meravigliosa forma di pedagogia attraverso il teatro.
Allora, oltre alle tavole rotonde, ai talk, alla serie che sarà presentata ai Fanny Alexander, la compagnia che quest'anno insomma contribuisce a ricordare l'ottantesimo, c'è anche la mostra che poi resterà aperta fino al 25 aprile e poi ci sono anche, beh, c'è anche un Poetry Slam, poesia e resistenza non mancherà la musica e poi naturalmente c'è anche la possibilità di controllare quale di questi appuntamenti vi interessa di più su fondazionefeltrinelli.it o quali. Una tre giorni fittissima di appuntamenti. Io ringrazio Gabriele Pedullà per essere stato
grazie
con noi
e
avercene raccontato qualche pezzetto. Ci vediamo in Fondazione Feltrinelli dal 10 al 13 con i giorni della Resistenza. A risentirci.
A presto. Arrivederci.
E allora, noi adesso ci abbiamo il nostro spazio pubblicitario, ma ci risentiamo fra poco con la seconda parte di Cult. Un saluto per la seconda parte di Cult. a tutti gli ascoltatori. Alcuni stanno scrivendo a proposito della scomparsa del maestro Roberto De Simone, poi magari daremo spazio ai loro messaggi, che sono molto affettuosi. Mentre adesso l'intervista di Barbara Sorrentini a Sylvain Ackerman, presidenta della Fondazione Ackerman di Bruxelles, dedicata a sua sorella, la regista Chantal Ackerman. In questi giorni, fino al 17 aprile, all'Arlecchino Cineteca di Milano, è in corso una retrospettiva dedicata appunto a Chantal Ackerman, organizzata dalla Cineteca Italiana in collaborazione con la Milano Art Week. E allora ascoltiamo l'intervista di Barbara Sorrentini.
Volevo cominciare proprio da un film come Jean Dielman, in cui è protagonista una donna, ed è un film del 75 che però parla ancora molto ad oggi. Cosa ne pensa, se ci può dire qualcosa su questo lavoro?
Chantal, quand elle a commencé...
Chantal ha iniziato a girare il film Jean Dielman nel 1974, a settembre del 1974, quando aveva 24 anni, e non si aspettava che il film avrebbe avuto tutta quella forza. Quando poi l'ha fatto vedere al Festival di Cannes a maggio del 75, il pubblico era molto diviso. C'è chi è uscito dalla sala e chi invece l'ha chiamato un capolavoro. E per tanti anni la reazione generale è rimasta questa: sono le nuove generazioni che hanno capito il valore di questo film, che nel 75 forse era troppo diverso da quello che c'era in giro. Due anni fa il British Film Institute l'ha dichiarato, attraverso un sondaggio, il film migliore della storia del cinema, che è stato davvero fantastico per far conoscere questo film a chi non lo conosceva. E da allora c'è stato un boom di interesse.
Un boom par rapport all'existence de ce film.
In quel periodo, nel 1975 ma anche dopo, cosa significava essere una regista donna non mainstream che amava il cinema sperimentale, ispirata da Godard, da Mekas, insomma da un cinema molto diverso da quello noto in quel periodo?
Son cinéma, elle a toujours dit que...
Chantal Ackerman ha sempre detto che il suo cinema non poteva essere un cinema da uomo, perché lei era una donna. Quindi quello che ha fatto con Jean Dielman è stato filmare quello che vedeva attorno a sé, anche nella struttura della sua famiglia. Si è ispirata per esempio alle zie che andava a trovare ogni settimana e ha filmato quindi qualcosa che le era molto familiare, ma che non le apparteneva. Lei per esempio non era così metodica, non faceva tutti i giorni la stessa cosa come invece succede nel film.
A répétition tous les jours, mais bon, dans les films ça se reproduit ce genre de scène.
C'è una parte del cinema di Chantal Ackerman dedicato a dei temi più politici, penso all'antirazzismo, agli immigrati e a dei luoghi come l'America Latina, la Russia, l'Ucraina. Ecco, lei ha suddiviso un po' i documentari con queste storie. Quell'aspetto lì, lei come lo racconta e come lo ha vissuto?
Perché l'immigrazione, il razzismo,
il tema dell'immigrazione e del razzismo è legato alla storia della nostra famiglia. Nostra madre è sopravvissuta alla Shoah e Chantal è nata nel 1950, quindi pochi anni dopo la liberazione di Auschwitz. Il fatto di essere nata è stato quindi un miracolo e ha ereditato molto di quello che aveva vissuto nostra madre. Quindi questo interesse nasce perché i nostri genitori sono nati in Polonia e poi sono emigrati in Belgio. Sono le nostre radici. E Chantal ha fatto il film sull'immigrazione in Messico e in Est mostra immagini che vedeva nei suoi incubi, come per esempio file di persone che aspettano, non si sa bene che cosa. Tutte queste immagini rappresentano le sue radici e quella che è stata la sua eredità familiare.
Ma tutte queste immagini dell'est, au nord de la mer, tout ça représente beaucoup de son héritage de la famille.
Ha dedicato un film a vostra mamma e insieme le chiedo anche che ricordo ha lei di sua sorella a livello umano.
Questa pellicola l'ha filmata entro 2013.
Il film è dedicato a nostra madre, è stato girato tra il 2013 e il 2014 e all'inizio non pensava di fare un film. Filmava senza che la mamma se ne rendesse conto. Aveva sempre l'abitudine di avere attorno intorno a sé delle telecamere, quindi qualche volta sapeva di essere filmata e qualche altra volta no. Erano i suoi ultimi mesi e stava male e Chantal voleva che le raccontasse dei mesi passati a Auschwitz, siccome non ne aveva mai parlato. Sperava che le raccontasse qualcosa di più reale rispetto a quanto avesse mai fatto prima. Alla fine aveva 36 ore di girato e con questi ha detto: ok, posso fare un documentario. Quindi ha montato le immagini e ha detto: ecco, questo film è su mia madre. Però non era pianificato.
Ma c'était pas vraiment pensé à l'avance que ce serait un film.
Volevo chiederle anche se un suo ricordo personale su sua sorella.
Chantal et moi j'étais là.
Allora, io ero la figlia minore, avevamo 8 anni di differenza. Chantal quindi era mia sorella maggiore. Uno dei miei ricordi più lontani è quando ha cominciato a 16 anni a fare cinema, quando ha dovuto girare un film per candidarsi a una scuola di cinema. Ha girato un 8 mm in cui recitavano mia madre e un'amica che si chiama Marie. Siamo andate al Mare del Nord e Chantal ha girato lì il suo primo film e ha sempre conservato l'8 mm in una scatolina. È stata lasciata a scuola, è andato tutto benissimo. Io il film non l'ho più visto. 2 anni fa però l'abbiamo ritrovato e la Cineteca belga l'ha restaurato e lo mostriamo ora a tutte le esposizioni che organizziamo. Nel primo film ci sono anch'io e ho anche moltissimi altri ricordi.
On le montre dans toutes les expos qu'on fait. Ça c'était le premier film. On me voit dedans, sì.
Volevo capire, secondo lei, qual è l'eredità che lascia Chantal Ackerman alle nuove generazioni col suo cinema?
Beaucoup de jeunes qui étudient le cinéma.
Molti giovani che studiano cinema all'università o nelle scuole di cinema e hanno professori che parlano del cinema di Chantal Ackerman sono poi influenzati dai suoi film. La fondazione riceve molte domande per venire a visitare gli archivi e per leggere gli scritti di Chantal e questo era proprio quello che volevamo. Volevamo mostrare alle nuove generazioni il suo cinema, la sua arte. Prima dell'inaugurazione della fondazione, il pubblico dei film di Chantal Ackerman era il pubblico della sua generazione. Adesso invece, quando organizziamo eventi, ci sono moltissimi giovani, quindi abbiamo fatto un buon lavoro.
A montrer ce que Chantal a fait, son cinéma est normal avant l'inauguration de la fondation, le public de Chantal, c'était le public de la génération de Chantal. Et maintenant, quand on voit le public qui vient voir les films, c'est les très jeunes. Donc ça veut dire que la fondation a fait un bon travail.
Merci beaucoup. Merci.
E allora era l'intervista di Barbara Sorrentini a Sylvain Ackerman, la presidenta della Fondazione Ackerman di Bruxelles, dedicata alla sorella regista Chantal Ackerman, a cui l'Arlecchino Cineteca dedica fino al 17 aprile una retrospettiva. Fra poco invece parliamo di un debutto al Piccolo Teatro Studio, fra un momento.
There's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When I see you smile, there's always that familiar feeling. Somehow I'm not the only one. Oh, there's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When you start to cry, I get the familiar feeling. Somehow I'm not the only one. Oh, I'm so close to tears.
Il debutto di cui accennavamo, è a Milano, al Piccolo Teatro Studio, quello di Il Grande Vuoto, il terzo capitolo di una trilogia, la trilogia del vento di Fabiana Iacozzilli. Vi avevamo parlato di La classe, di Una cosa enorme. In questo caso la narrazione teatrale si associa al linguaggio multimediale, al centro una famiglia e la trasformazione del dolore in bellezza. Il resto ce lo dice Fabiana Iacozzilli, che è collegata con noi. Buongiorno, bentornata. L'abbiamo persa. Allora, riprovo a contattarla fra un attimo. Ristabilito il collegamento con Fabiana Iacozzilli, vi abbiamo già un po' introdotto Il Grande Vuoto, il terzo capitolo della trilogia del vento. Dicevamo, trasformare il dolore in bellezza a partire da un percorso difficile ma inesorabile, quello del declino di una famiglia. Ne parliamo proprio con Fabiana Iacozzilli. Bentornata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, grazie di essere con noi, grazie di essere tornata a Milano, dove è sempre, insomma, molto attesa. Allora, da un lato, come dire, eredità antiche anche per quello che riguarda la drammaturgia, il teatro, quelle di Shakespeare, quello delle sue tragedie, in particolare del Re Lear, dall'altro invece una riflessione sul contemporaneo.
Sì. Innanzitutto buongiorno a tutti e a tutti. Con Il Grande Vuoto, diciamo, insieme a Linda Dalisi, che è la dramaturg dello spettacolo, abbiamo scelto di raccontare appunto il lento declino di questa donna, che è un'ex attrice, e come sempre faccio, insomma, siamo partiti un po' dalle interviste e quindi dall'intervistare anche la performer, l'attrice che interpreta la protagonista, e Giusy Merli in questa sessione di interviste ci ha raccontato che uno dei suoi cavalli di battaglia nella sua passata carriera di attrice era appunto il Re Lear di Shakespeare, e con Linda Dalisi ci è sembrato veramente perfetto, e quindi abbiamo deciso di inserire all'interno della drammaturgia questo ritorno a Lear lentamente, mentre questa donna perde la memoria e quindi perde anche la memoria della vita, degli affetti, di quello che è stato, del marito. L'unica scheggia di memoria che rimane ancorata dentro la sua mente è appunto il monologo del Lear, e abbiamo lavorato proprio in questa direzione con Linda Dalisi, a cercare di, come dire, far quello che lo spettacolo alla fine vuole portare è che l'unico modo per continuare ad avere un rapporto con questa donna da parte dei figli che la assistono è scivolare lentamente nel mondo di Lear, e quindi provare un po' a rispondere a questa domanda, trasformare il dolore in bellezza proprio attraverso la rappresentazione e il gioco teatrale.
Una riflessione questa su come, no, interagire con un declino, che può essere un declino familiare ma anche individuale, che attraversa il nostro contemporaneo, no? Società che invecchiano, figli che in qualche maniera non hanno più sostegni, come dire, vasti, ampi al declinare delle generazioni precedenti. Bisogna trovare un linguaggio, no?
Beh sì, bisogna trovare, diciamo, dobbiamo trovare nuove parole per accompagnare la perdita della memoria. Sì, il nostro è, diciamo, un tentativo di come dire, raccontare attraverso, appunto, una storia familiare anche, sì, qualcosa che ha a che fare con il contemporaneo in cui viviamo, e quindi probabilmente il tentativo che facciamo con Linda D'Alisi nel tentare di mettere in bocca a questi figli parole nuove, parole anche inventate, parole no, che ancora non esistevano prima, va proprio in questa direzione che tu mi dici, esattamente così.
Allora, io so che il lavoro che con, io so, insomma diciamo che ricordo che spesso il lavoro, sia quello con Linda, sia in generale comunque l'approccio di Fabiana Iacozzilli, è anche quello di avere dei riferimenti differenti. Ci ha già parlato di interviste, testimonianze dirette. So che è importante per voi anche l'improvvisazione e anche delle fonti letterarie, giusto? A parte il LIR, naturalmente.
Sì. A parte il LIR, noi siamo partite da testi di Annie Arnaud e da Fratelli di Samonà. Ma più di tutti devo dire che poi l'incontro fondamentale per noi è stato l'incontro con I Cura Cari di Marco Annicchiarico, che è appunto un uomo, un figlio che si è preso cura della madre ed è stato un vero e proprio caregiver. Caregiver è proprio quella figura, quella persona della famiglia che poi si prende cura del malato e lo accompagna fino alla fine. E all'interno di questo splendido libro I Cura Cari noi abbiamo rintracciato veramente dei passaggi fondamentali, perché di nuovo Marco Annicchiarico inventa un nuovo linguaggio per entrare in comunicazione con questa madre che lentamente si sta spegnendo, e quindi insieme reinventano un modo per stare insieme, quindi il percorso che ogni famiglia affronta, no, prima di tutto non solo nella cura del malato, ma anche e soprattutto nell'accettazione, perché il passaggio più doloroso probabilmente è l'accettazione della malattia e di questo nuovo essere umano che hai di fronte. E quello che ci racconta Marco Annicchiarico è che c'è in questo tipo di dolore anche la possibilità di scoprire nuovi modi, forme e tempi di relazione, e quindi sicuramente le fonti sono state fondamentali. Noi abbiamo anche in questo caso, come nei miei vecchi lavori, abbiamo avuto la fortuna di poter avere un tempo lungo di gestazione, perché lo spettacolo, insomma, è figlio di un anno e mezzo di lavoro, e all'interno di questo lavoro Marco Annicchiarico, ma anche Una donna di Annie Arnaud, dove Annie Arnaud ci racconta la perdita e la malattia della madre, e anche Fratelli di Samonà, che è un veramente un racconto poco noto ma molto interessante, perché anche qui Samonà si prende cura di un fratello di cui non capiamo bene la malattia, ma per reinventare un rapporto inventa un nuovo modo di abitare lo spazio della casa.
Il rapporto con gli oggetti,
reinventa la geografia degli spazi.
Insomma, non so che lo spettacolo è molto atteso, e giustamente anche per il vostro grande lavoro di incubazione, che ne fa qualcosa di molto solido, profondo. Il grande vuoto, e a questo punto anche grazie alle parole di Fabiana Iacozzilli, molto eloquenti, abbiamo capito forse un po' di quale vuoto stiamo parlando. Sua la drammaturgia insieme a Linda D'Alisi, la regia, naturalmente lo spettacolo, come vi accennavamo da principio, sarà da domani al Piccolo Teatro Studio di Milano. Grazie davvero, ci vediamo al Piccolo.
Grazie a te, grazie a voi.
A risentirci, a presto. E allora, questo appunto effettivamente uno degli spettacoli che in questa parte di stagione ci parla di noi. Dunque ve l'abbiamo segnalato con piacere, siamo arrivati adesso all'appuntamento con Il Giallo e il Noir e Giallo Crovi.
Cari amici di Radio Popolare, quanto sanno veramente i genitori dei propri figli? Quanto li capiscono? Come si approcciano al loro mondo? Cosa sono disposti a sacrificare per loro? Quanto la scomparsa di un figlio può sconvolgere una famiglia? Quanto la conoscenza delle sue indoli può distruggerla in pochi secondi? In questi giorni, molti di questi argomenti sono stati declinati in maniera noir in una serie angosciante e allo stesso tempo molto lucida che è intitolata Adolescence e che è in onda su Netflix e che vi consiglio caldamente di guardare. Ma intorno a queste tematiche girano anche tre romanzi di misura diversa, come Un borghese piccolo piccolo di Vincenzo Cerami, Niente più niente al mondo di Massimo Carlotto e Almeno tu di Carlo Lucarelli. Il primo l'ho trovato in una nuova edizione Garzanti con prefazione di Nicola La Gioia, il secondo nella recente raccolta Danzate su di me pubblicata da Sam e il terzo in edizione Einaudi. Un borghese piccolo piccolo venne adattato per il cinema da Mario Monicelli e Pierpaolo Pausolini trovò l'opera di Cerami, un bellissimo romanzo neocrepuscolare atroce. Sì, perché la vicenda di Mario Vivaldi, che nel film era interpretato niente meno che da un grande attore come Alberto Sordi, è per certi versi terribile. Lui, impiegato del ministero, farà di tutto per garantire un futuro, un'istruzione al figlio e se lo vedrà ucciso per errore da un altro giovane che ha intenti rivoluzionari, ma che si troverà solo a sparare nel momento sbagliato e nel luogo sbagliato. La rabbia del padre lo porterà a trasformarsi in un torturatore fino a che non capirà veramente chi è il ragazzo che lui in quel momento ritiene solo essere una persona sbagliata. Non meno inquietante la vicenda raccontata da Carlotto in Niente più niente al mondo, che trae il titolo da uno dei refrain della canzone Il cielo in una stanza di Gino Paoli. Qui una madre, che ha buttato via se stessa e la sua vita, cerca la sua revanche nel futuro da starletto della figlia e cerca nel dettaglio di costruirle un nuovo destino, il proprio futuro, non accorgendosi della sua follia e della sua incomprensione. Ovviamente tutto si romperà, producendo un evento ineluttabile che sarà un punto di non ritorno per quella donna, ma anche per sua figlia e per tutte e due che vivono nella più anonima e dispersa Torino dei quartieri operai, dove si vive in maniera terribile sia la disoccupazione che l'immigrazione, dove mancano strumenti culturali di istruzione per opporsi allo squallore dell'esistenza e la TV tutti i giorni può diventare un modello unico di investimento. Lo sfogo e il desiderio di essere consumatori, consumatori per poter comprare e solo in quel modo sentirsi vivi, perché in realtà questo mondo consuma l'esistenza.
Così Giallo Crovi di quest'oggi, Cult finisce qui, ora le notizie delle 12:30, a risentirci.